Il radiogiornale.
Gino Ceschino al microfono, buongiorno. Grave incidente alla centrale di Piotta del Ritomi, la Leventina. Stando alle prime informazioni ci sarebbe stato un crollo, forse a causa di un'esplosione che avrebbe coinvolto due persone, sarebbero ferite gravemente. Nuovi attacchi nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti hanno preso di mira petroliere iraniane, Teheran una base americana. Scontri che sono corresponsabili dei nuovi aumenti di petrolio e gas. Oggi in Svizzera la benzina tocca il suo record, complici anche le difficoltà delle raffinerie. Stati Uniti, repubblicani in difficoltà secondo i sondaggi in vista delle elezioni di novembre, provano a rilanciarsi con una convention che inizia stasera. Nei nostri solai e cantine ci sono tanti metalli come rame e alluminio che potrebbero essere riutilizzati. Si stima che in ogni casa svizzera ci siano una dozzina di apparecchi inutilizzati. In apertura dunque l'incidente che si è verificato tra le 9.30 e le 10 di questa mattina alla centrale idroelettrica del Ritom a Piotta. Dovrebbe essere sul posto da pochi minuti il nostro inviato Luca Berti. Luca, dove ti trovi esattamente?
Sì, siamo a una trentina di metri dalla centrale del Ritom, alle due centrali del Ritom, quella diciamo più vecchia e quella più in costruzione. Siamo tenuti evidentemente un po' a distanza perché sono in corso ancora le operazioni di polizia, pompieri e ambulanze. Quello che sappiamo è che alle 9.30, attorno alle 9.30, lo dicevate, si è verificato un grave incidente sul lavoro. Nella vecchia centrale, nella struttura costruita nel 1917 che era stata o che era in corso diciamo di rinnovamento nell'ambito del progetto più ampio di rinnovo della centrale. Lo avete detto, ci sono due feriti gravi e l'incidente ha coinvolto anche parte della struttura. Va detto che dall'esterno non si notano comunque i danni. Si è parlato di esplosione. Adesso per il momento noi non possiamo confermare, quello che sappiamo è che alcune persone qui in giro hanno sentito quello che hanno definito un colpo, però è stato anche detto che i colpi diciamo nella zona di cantiere se ne sentono, certo. Quindi difficilmente in qualche modo l'hanno collegato a qualcosa di grave. Si parla comunque di una situazione critica e impegnativa e sappiamo, quello parlando diciamo con chi era qui poco fa, sappiamo che comunque evidentemente le persone che lavorano al cantiere sono scosse. Solo per ricordare, quello che sta succedendo qui in sostanza è un cantiere della nuova centrale che dovrebbe chiudersi tra qualche mese. C'erano stati dei ritardi laddove, diciamo, nella vecchia centrale dove si è prodotto l'incidente erano stati installati nuovi macchinari elettrici da poco.
Quindi Luca Berti, riassumendo, l'incidente è avvenuto dentro la vecchia centrale, lo stabile di inizio Novecento, non si sa esattamente se c'è stata veramente un'esplosione come si diceva nelle prime ore quando si è saputo di questo incidente e al momento quello che sappiamo è che ci sono due persone ferite gravemente, giusto? Dimentico qualcosa?
No, è corretto. Per quanto riguarda l'esplosione, ma qui sono veramente speculazioni, sappiamo che quando si ha a che fare con altissime tensioni come all'interno di una possono esserci all'interno di una centrale elettrica, ecco, quello che può succedere è che ci siano delle esplosioni di natura anche elettrica, però ripeto, queste sono veramente speculazioni, per ora non abbiamo nessun tipo di conferma sull'incidente in quanto tale, a parte appunto quanto hai giustamente riassunto tu.
Luca Berti, diretta da Piotta, evidentemente se dovessi avere altre informazioni importanti in corso di radiogiornale ci richiederai la linea. Adesso cambiamo tema e parliamo della guerra tra Stati Uniti ed Iran. Ci sono stati nuovi attacchi incrociati nelle scorse ore con l'esercito americano che ha annunciato di aver colpito diverse petroliere di Teheran. Teheran che a sua volta ha dichiarato di aver preso di mira obiettivi militari americani nell'area del Golfo. Il punto con Sofia Stroppini.
Le guardie della rivoluzione iraniane hanno dichiarato di aver colpito due navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. Hanno anche annunciato di aver bombardato una base militare in Giordania. Si tratta di una rappresaglia nei confronti degli Stati Uniti che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo. L'Iran ultimamente sta lanciando diversi attacchi che indicano un'escalation. Di fronte alle crescenti pressioni economiche da parte degli Stati Uniti, i leader iraniani stanno adottando un atteggiamento sempre più combattivo. Secondo alcuni analisti, l'Iran vede l'escalation militare come l'unico modo per contrastare le sanzioni statunitensi che stanno soffocando il paese, già alle prese con un alto tasso di disoccupazione e inflazione. Il blocco navale messo in atto dagli Stati Uniti inoltre gli ha impedito di esportare petrolio, sua principale fonte di reddito. D'altronde il messaggio che arriva da Teheran è chiaro: è finita l'era delle risposte proporzionate. Da adesso in poi a qualunque attacco nei suoi confronti risponderà alzando ulteriormente il tiro. Il momento scelto non è casuale. Le elezioni di metà mandato di novembre negli Stati Uniti si avvicinano e sono mal viste dalla maggioranza dell'elettorato. Questo potrebbe permettere alla leadership iraniana di alzare la posta in gioco senza che l'amministrazione Trump possa inasprire il conflitto in maniera eccessiva, con un ritorno a combattimenti su vasta scala.
E la guerra, in particolare il blocco dello stretto di Hormuz, lo sappiamo, sono responsabili almeno in parte dell'innalzamento dei prezzi dell'energia. L'energia elettrica, lo dicevamo proprio ieri, aumenterà in particolare a partire dall'anno prossimo. Invece il discorso è totalmente diverso per petrolio e gas, che sono già aumentati parecchio. Il prezzo del barile di petrolio ha toccato oggi $100, un livello che non si vedeva da fine luglio. Ma a preoccupare anche il prezzo del gas, che ha toccato gli €80 al megawattora. In questo caso era addirittura dal 2022 che non si vedevano questi prezzi. Per parlare di questo, di questa situazione, abbiamo Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Allora, partiamo dal petrolio. Il rialzo del barile è dovuto, non è difficile da immaginare, alla situazione in Medio Oriente, che non sembra trovare uno sbocco. Le immagini dello stretto di Hormuz dicono che praticamente non ci sono transiti di petroliere, e non bisogna mai dimenticare che è vero che da lì passa solo il 20% del petrolio mondiale, ma poi è quello che acquistano India e Cina, le quali vanno poi su altri mercati, quelli sui quali ci riforniamo anche noi, creando domande, quindi aumenti di prezzo. E non dimentichiamo nemmeno la guerra tra Russia e Ucraina, che condiziona il mercato, e qui soprattutto quello dei prodotti raffinati come la benzina e il diesel. E ora, con l'aumento anche del prezzo del petrolio, si rischia che alla pompa i prezzi al litro cresceranno ancora di più. Un accenno importante alla Svizzera sulla questione benzina: molta arriva dal mare del nord tramite le chiatte che navigano sul Reno. Il Reno è a livelli bassi, quindi non si possono caricare troppo queste chiatte, e quindi meno offerta e prezzi in aumento. E per non farci mancare niente, si è fermata per motivi tecnici anche l'unica raffineria svizzera, quella di Cressier, che raffina circa il 30% del fabbisogno nazionale. E quindi, di fronte a questa situazione, ieri la Confederazione ha autorizzato l'utilizzo di parte delle riserve che si hanno, e questo per un periodo dall'8 al 20 settembre.
Questo per la benzina, insomma, per il petrolio. Ma Marzio Minoli, c'è anche il gas, che è salito addirittura molto di più del greggio.
Sì, infatti il prezzo al megawattora è di €80 sul mercato di Amsterdam, e siamo ai livelli di novembre 2022. Ora, il gas è fondamentale per molte economie, forse meno per quella svizzera, ma per quelle che ci circondano sicuramente. Dunque, perché sta salendo in modo quasi esponenziale il gas? Beh, ci sono difficoltà di approvvigionamento dal Qatar, soprattutto di gas liquido, ma stiamo anche entrando nella stagione fredda, quindi molti paesi stanno ricostituendo le scorte di gas. E qui c'è un problema: in Europa si stima che in media queste scorte siano al 65%, ed è un livello molto basso, il più basso da 15 anni a questa parte. Quindi vi è la corsa a ripristinare queste scorte, cosa che spinge al rialzo i prezzi. Il prezzo del gas negli ultimi due mesi è salito del 75%, e poi tutto questo lo si vedrà nelle bollette dei cittadini, ma anche nei prezzi dei prodotti, molti dei quali poi verranno importati anche in Svizzera. Ora, di fronte a questa situazione, c'è solo da sperare che l'inverno non sia troppo rigido.
Insomma, c'è poco da stare allegri per quello che riguarda i prezzi dell'energia. Adesso però andiamo a Berna, dove si è riunito il Consiglio federale. Consiglio federale che, in circostanze in cui è in gioco la sicurezza nazionale, potrà in futuro intervenire direttamente sul CDA della RUAG, anche impartendo ordini. E quanto prevede la trasformazione dell'industria d'armamenti da società anonima di diritto privato in SA di diritto pubblico. Il messaggio al Parlamento è stato adottato oggi dal governo e adesso ce ne parla Giampaolo Driussi da Berna.
Carri armati comprati e rivenduti senza autorizzazioni, ricambi per blindati commercializzati in modo fraudolento, magazzini dell'esercito non controllati a dovere, attacchi informatici mal gestiti. La lista degli scandali e dei problemi manageriali riguardanti RUAG, l'industria d'armamenti interamente in mano alla Confederazione, è lunga, come lunghe sono le critiche e le raccomandazioni emanate nel recente passato dall'alta vigilanza parlamentare e dal controllo federale delle finanze. Il piccolo colosso svizzero, troppo grande per essere ben tenuto in mano dall'ente pubblico, era già stato scorporato in due holding, una a pieno servizio dell'esercito, la RUAG MRO, e un'altra, la RUAG International, orientata all'aerospaziale con l'obiettivo di una sua vendita. Non era però ancora stata risolta l'ambiguità del ruolo della Confederazione, in particolare riguardo alla prima holding, proprietaria ma con le mani parzialmente legate al di là di nomine e obiettivi strategici. Oggi il Consiglio federale ha adottato modifiche sostanziali per la risoluzione di problemi in circostanze delicate, come possono essere quelle riguardanti la sicurezza nazionale, all'interno di una legge speciale. Il governo potrà infatti impartire istruzioni al Consiglio d'amministrazione della RUAG MRO, i cui membri dovranno fra l'altro rendere note le loro relazioni di interesse, con possibile loro destituzione in caso di relazioni ritenute inaccettabili. E non si tratterà più di una società anonima di diritto privato. RUAG MRO diventerà una società di diritto pubblico disciplinata da questa legge speciale, sempre che il Parlamento dia il suo avallo.
E sempre questa mattina il Consiglio federale ha approvato il messaggio che prevede l'introduzione di una giornata informativa obbligatoria sull'esercito e sulla protezione civile per le cittadine svizzere. In questo modo intende offrire alle giovani una panoramica delle possibilità e delle opportunità offerte dall'esercito e dalla protezione civile. L'esecutivo ha inoltre avviato una procedura di consultazione concernente le modifiche della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito. Tra le varie novità proposte, una prevede l'obbligo di prestare corsi di ripetizione all'estero anche per i militari di milizia. Adesso andiamo all'estero e torniamo sulla decisione del Regno Unito di vietare l'importazione di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani, una misura che vuole far pressione sul governo israeliano per lottare contro l'espansione degli insediamenti e contro la violenza esercitata da alcuni coloni contro i palestinesi. Camilla Camponovo, qual è la reazione di Israele?
Israele ha reagito annunciando la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme e annunciando anche l'espulsione dei diplomatici britannici che dovrebbero lasciare il paese entro 7 giorni. Inoltre, nei prossimi 30 giorni i funzionari perderanno il loro accreditamento. Oltre al Regno Unito, altri 11 paesi intendono attuare il piano di blocco delle importazioni di ogni bene proveniente dagli insediamenti israeliani, e tra questi ci sono paesi di peso come il Canada e la Francia, oppure altri paesi che sono già conosciuti per avere una linea più dura nei confronti di Israele, come la Spagna e l'Irlanda. Non sorprende che in questa lista non facciano parte paesi come l'Italia e la Germania, paesi che hanno sempre frenato le iniziative più incisive dell'Unione Europea nei confronti di Israele. Infine, stando al giornale Times of Israel, il premier britannico Burnham giorni prima avrebbe informato il presidente americano Trump dell'intenzione di vietare le importazioni provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania, e secondo un funzionario Trump non si sarebbe opposto né avrebbe chiesto un rinvio di questa sanzione.
Ecco Camilla, ma quale impatto ci si deve attendere da questa misura?
Sul piano economico l'impatto potrebbe essere relativamente limitato. Se consideriamo solo i prodotti importati dal Regno Unito, si parla dell'equivalente di circa 45 milioni di dollari di beni esportati che dovrebbero entrare in vigore nei prossimi 6 mesi. Chiaramente potrebbe diventare ancora più significativo se tutti e 12 i paesi applicheranno il divieto. Ma oltre ad un possibile isolamento economico, la mossa è significativa soprattutto a livello diplomatico, anche se non è la prima volta che più paesi prendono contemporaneamente misure contro Israele. È però la prima volta che queste misure sono state motivate dall'affermazione di pulizia etnica nei confronti dei palestinesi. Ora, con questa mossa congiunta, l'obiettivo dei paesi è chiaramente fare pressione sul governo israeliano per lottare contro l'espansione degli insediamenti, considerati illegali dal punto di vista del diritto internazionale, e contro la violenza dei coloni contro i palestinesi.
E a proposito di Israele e del suo governo, stamane il premier Netanyahu ha annunciato che farà causa ad Haaretz, il quotidiano progressista, per l'articolo in cui si afferma che era stato avvertito dal leader degli Emirati Arabi Uniti giorni prima del 7 ottobre. Adesso negli Stati Uniti, dove stasera inizia a Dallas, con il discorso di Donald Trump, la convention speciale indetta dal Partito Repubblicano in vista delle elezioni di midterm di novembre. Queste elezioni di metà mandato, in gioco c'è la maggioranza al Congresso. Un raduno politico decisamente insolito, visto che in genere le convention si svolgono solo ogni 4 anni prima delle elezioni presidenziali. Andrea Vosti, nostro inviato in Texas, ti chiedo allora quali sono gli obiettivi dei repubblicani.
Beh, l'obiettivo principale è chiaro: mostrare compattezza e unità a meno di 2 mesi dalle midterm, mobilitare l'elettorato repubblicano, ma anche offrire a Donald Trump, a cui viene attribuita l'idea di questa convention speciale, un palcoscenico per rivendicare i successi, veri o presunti, nei suoi quasi primi due anni alla Casa Bianca. Come accennavi tu, in palio a novembre ci saranno le nuove maggioranze alla Camera e al Senato, e Trump e il suo partito sanno benissimo che il rischio di perdere il controllo del Congresso e quindi di avere un presidente, per così dire, dimezzato per gli ultimi 2 anni di mandato è molto concreto.
You gotta win the midterms, because if we don't win the midterms, I mean they'll find a reason to impeach me.
E la tendenza storica deve giustamente preoccupare Donald Trump e i repubblicani. Negli ultimi 80 anni, soltanto in 2 occasioni, il partito che occupa la Casa Bianca ha guadagnato seggi alla Camera dei rappresentanti nelle midterm. Nel 1998, durante il secondo mandato di Bill Clinton, e nel 2002, dopo gli attacchi dell'11 settembre, in 18 midterm su 20, nel secondo dopoguerra, il partito del presidente ha sempre perso seggi. In 8 occasioni c'è stato anche un cambio della maggioranza alla Camera dei rappresentanti.
Andrea, spesso si dice che le elezioni di metà mandato sono una sorta di referendum sul presidente e sulla sua amministrazione. Questo, benché il nome del presidente non sia di fatto sulle schede elettorali. Trump, che ha indici di gradimento in questo periodo molto bassi, può essere un fattore di forza o di debolezza per il suo partito?
Ma diciamo che potrebbe essere l'una e l'altra cosa. Da una parte è innegabile che Donald Trump continua ad avere una fortissima presa sul suo partito e sull'elettorato conservatore. Lo abbiamo visto ancora nelle recenti primarie repubblicane. Il suo endorsement, il suo sostegno a un candidato si rivela quasi sempre vincente. Poi però c'è il rovescio della medaglia. Trump è un presidente impopolare, sotto il 40% di gradimento, che si è avventurato in una guerra, quella contro l'Iran, altrettanto impopolare. E lui, che aveva promesso una nuova età dell'oro per l'America, deve fare i conti con un'economia zoppicante, l'inflazione che resta sempre lì sopra il 3%, e con l'aumento del costo dell'energia, più 40% per la benzina rispetto a fine febbraio. Insomma, per molti candidati repubblicani che corrono in distretti elettorali, diciamo così, vulnerabili, essere associati al presidente al nome di Trump potrebbe anche rivelarsi un rischio, un fattore di debolezza, soprattutto per i gusti dell'elettorato più moderato. Quindi il fatto che Donald Trump abbia voluto a tutti i costi questa convention come un'occasione per autocelebrarsi può davvero sortire una duplice effetto: galvanizzare la base MAGA, l'elettorato più fedele, certo, ma al contempo impedire al Partito Repubblicano di allargare il suo bacino elettorale in vista delle midterm.
In chiusura torniamo in Svizzera per parlare di vecchi cellulari, radio, computer, ma anche rasoi o fornelli per la raclette. Questo per fare alcuni esempi. In media si stima che in ogni casa svizzera in media appunto ci siano almeno 9 apparecchi elettrici o elettronici inutilizzati. A questi se ne aggiungono altri 4 che, malgrado siano difettosi, non vengono eliminati. Materiale che potrebbe essere invece riciclato, recuperando così risorse importanti. Emanuele Ferrari.
Metalli come rame e alluminio potrebbero venire estratti dagli apparecchi e reimpiegati, una delle pratiche più efficienti dell'economia circolare, anche perché si tratta di elementi che possono essere riciclati senza che perdano le loro proprietà chimico-fisiche. In generale in Europa, a livello svizzero mancano dati, si stima che nelle case vi siano materie prime inutilizzate per un valore di oltre 60 miliardi di franchi. Perché questo accumulo?
Einerseits ist die Entsorgung von Elektrogeräten keine Routineaufgabe.
Lo smaltimento degli elettrodomestici, spiega Nando Erne ai microfoni di SRF, non è un lavoro consueto, motivo per il quale spesso lo si rimanda. Inoltre, continua il responsabile media di Sons e-Recycling, fondazione che organizza il riutilizzo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in Svizzera, c'è l'abitudine di conservare gli apparecchi come riserva. Il ferro da stiro, ad esempio.
Da kauft man einen neuen, behält aber den alten mal vorsichtshalber.
Si compra quello nuovo, ma si tiene quello vecchio nel caso l'ultimo acquisto non dovesse funzionare bene o rompersi. Ma questo non è l'unico motivo che spinge a conservare apparecchi ormai in disuso, soprattutto pensando a cellulari e computer.
Die gibt man mal nicht zurück, weil man nicht weiß, sind dann meine Daten wirklich gelöscht?
In questo caso non vengono restituiti perché si teme che i dati contenuti non siano veramente cancellati e così si ammassano apparecchi nelle case. Per Nando Erne toccherebbe anche ai grandi distributori muoversi per porre rimedio. Sicuramente andrebbero resi più visibili e accessibili i punti di raccolta. Inoltre si potrebbe puntare su campagne di sensibilizzazione in momenti mirati, come ad esempio le tradizionali grandi pulizie di primavera.
Ci fermiamo qui, vi ricordo la notizia di apertura, ovvero l'incidente sul lavoro alla centrale di Piotta del Ritom che ha causato 2 feriti gravi, ancora incertezze sulla dinamica. Ascoltate la radio per tutte le novità. Buona giornata.